www.radiodigio.it e la storia continua.
...1902... Vittorio Emanuele e Guglielmone brindano. Il tempo delle guerre è finito. ...1902... Gli scioperi sono il tema che più lega il 1902 all'anno precedente. Non c'è, si può dire, categoria che non ricorra a tale mezzo per rafforzare le proprie rivendicazioni. In testa a tutte è quella dei ferrovieri. Il loro sciopero è così lungo e massiccio che, per riattivare almeno le linee più importanti, il governo richiama in servizio militare i ferrovieri in congedo. Sonnino, parlando alla Camera alla fine dello sciopero, dice con amarezza: «Dobbiamo persino ringraziare i negoziatori rappresentanti delle leghe dei ferrovieri che si sono accontentati di quello che hanno ottenuto, che importerà in definitiva per l'erario parecchi milioni di perdita sui già scarsi redditi ferroviari». Qualcuno spera che gli scioperi sia un fenomeno passeggero. Giolitti li avverte. Il movimento degli scioperi non può essere a breve durata e non sarà né quest'anno né l'anno prossimo che si vedrà la fine. Si tratta di milioni di uomini della grande maggioranza di questo paese che vogliono migliorare la propria posizione e nessuna forza umana impedirà che raggiungano nei limiti di giustizia questo loro scopo. Nella folla di coloro che vogliono migliorare la propria posizione c'è nel 1902 una figura nuova e gentile, la dattilografa. La sua sola presenza è segno di progresso, come lo sono le prime scale mobili nei primi grandi magazzini e come lo sono le prime grandi telerie. Gli italiani scoprono, quando ne hanno la possibilità, il piacere della biancheria abbondante, a buon mercato, dei corredi da sposa già fatti e pronti, dei lenzuoli che non conviene più preparare in casa. Gli uomini accolgono con grande favore un'idea del signor King Gillette di Boston. Il rasoio la mette ed è così comodo che a molti vien voglia di togliersi il pelume che la moda maschile comandava da tempo. L'Ottocento, il secolo dei baffi, sta proprio morendo. Nel 1902, miracolo! Si riesce a parlare per telefono tra Parigi e Milano. Sono già numerose le officine del gas. A impiantarle in Italia sono di solito i tecnici belgi e svizzeri. Le tubature portano il gas nelle case, trasformandone le abitudini. Trasformano anche certe cattive notizie della cronaca. Prima i giornali parlavano delle vittime dell'ossido di carbonio sprigionato in braceri. Una delle ultime è lo scrittore francese Émile Zola, ucciso dall'esalazione della sua stufa. Adesso cominciano a riferire delle vittime del silenzioso assassino, il gas. La notizia che solleva più sensazione arriva da Bologna e riguarda il professor Augusto Murri, senatore del Regno, del quale era appena stato festeggiato il 25° anno di cattedra. Murri è un mito. Si dice che sia in grado di diagnosticare, magari a un uomo appena incontrato per strada: lei vada a letto anche se si sente bene, perché domani si ammalerà. Figurarsi il clamore quando lo stesso Murri denuncia il figlio Tullio come l'autore dell'assassinio del conte Antonio Bonmartini, il genero del professore. Il processo farà a lungo parlare di sé. E se la buona gente scoprirà quali orrori possono accadere in un mondo che riteneva poi impeccabile. E molto scalpore per una iniziativa parlamentare. I deputati anticlericali Berenini e Borgiani hanno presentato un progetto di legge tendente all'emissione del divorzio nelle leggi italiane. Molti ora accorrono alla sacrestia a firmare petizioni contro il divorzio. Del progetto di legge non si farà nulla. E siamo nel 1902. Scienza, tecnica, medicina sembrano fare passi da gigante. Qualcuno manda gli uomini sulla Luna attraverso i frettolosi fotogrammi di un celebre film. A Parigi, un chirurgo riesce a dividere con un'ardita operazione le due sorelle siamesi, Radica e Dudica, vantate dal circo Barnum come unico mostro doppio, monofalico e sipofago. L'operazione, che è ripresa col cinematografo, riesce. Radica sta bene, ma Dudica, dopo 7 giorni, muore. Da Parigi parte la gara automobilistica Parigi-Vienna, la vince il conte Marcello Renault, 1393 km in 26 ore, 2 minuti e 46 secondi, mentre il dottor Castellani, batteriologo, scopre durante una spedizione scientifica in Uganda il microorganismo specifico della malattia del sonno. Ad Assuan è inaugurata la grande diga sul Nilo, opera di italiani. Vi hanno lavorato in 2000 per 4 anni. Dall'America giunge notizia che Miss Morgan, figlia del miliardario Pierre Point, offre a Eleonora Duse 800.000 franchi per la costruzione di un teatro d'Annunziano sui Colli Albani. All'Opera di Parigi trionfano i Pagliacci di Leoncavallo. E a Milano si inaugura l'Università Commerciale Luigi Bocconi e a Bologna Giosuè Carducci firma l'atto notarile con il quale aliena la propria biblioteca alla Regina Madre Margherita, dietro pagamento di 40.000 lire per dare agli eredi del poeta. E c'è anche una possibilità di miglioramento delle condizioni di vita per le classi meno abbienti. Nel 1902 sembrerebbe proprio di sì. Infatti l'onorevole Luzzati vede nascere le prime case popolari che lui aveva tanto caldeggiato e la Camera approva la legge che limita e protegge il lavoro delle donne e dei fanciulli. Comizi, manifestazioni si susseguono in tutto il paese a favore del riposo settimanale obbligatorio. Fra Italia e Svizzera i rapporti diventano molto tesi. Si giunge persino alla rottura delle relazioni diplomatiche, perché il governo elvetico ha permesso la circolazione di un giornale anarchico nel quale si fa l'apologia del regicidio di Monza. I contrasti verranno poi composti con grande pranzo pacificatore al quale partecipa anche il re Vittorio Emanuele III. E vengono nominati i primi cavalieri del lavoro: Vincenzo Boero di Torino, Emilio Medi di Napoli, Pietro Milesi a Genova, Anselmo Drini di Legnano, Giuseppe Sabatieri di Palermo, Antonio Tosi di Livorno. A Milano scioperano le piscinine, le lavoranti delle sartorie femminili. A Orte, violenti scontri fra socialisti e clericali, vincitori nelle elezioni amministrative, feriti 43 carabinieri e 20 borghesi. A Torino scoppia lo scandalo del bancolo di sconto, che ha perduto 9 milioni di lire nella creazione di una banca franco-italiana. Vi sono coinvolti due deputati, Pantaleoni e Poli. Romolo Murri, il giovane capo di un movimento cattolico chiamato Democrazia Cristiana, parla a San Marino sul tema libertà e cristianesimo, ma verrà sconfessato dal Vaticano. I tempi per il suo partito non sono ancora maturi. Gli scioperi continuano a Firenze e si astengono dal lavoro anche i pompieri che rifiutano di accendere i fanali. Il governo reagisce inviando 6.000 militi e 2.000 carabinieri. Gennaro Rubino, un bancario anarchico, spara 3 colpi di pistola contro il re di Belgio, ma fallisce il bersaglio. Ad Essen muore Federico Alberto Krupp, costruttore dei famosi cannoni, e l'imperatore Guglielmo ne segue il feretro. Scandalo in Sassonia per il comportamento della principessa Luisa Antonietta, arciduchessa, figlia dell'ex granduca in Toscana. La donna è fuggita in Svizzera con il suo amante, Andrea Giron, professore di francese. Vittorio Emanuele III va a Berlino. Entrata solenne in vettura scoperta accanto all'imperatore, il Guglielmone. Pranzo di gala, brindisi, consegna del collare dell'annunziata a Bulow da parte italiana, consegna dell'insegna dell'Aquila Nera a Zanardelli da parte tedesca. Il nostro paese riafferma l'alleanza con l'Austria e la Germania. La pace regna sul mondo. I giornali scrivono: non c'è più tempo per le guerre, dobbiamo camminare verso il progresso. Siamo 1904, la domenica si va al lavoro e a Ferragosto si va al Duomo. Il 1904 è un anno importante, il giornale e di conseguenza anche il suo supplemento illustrato si trasferiscono in via Solferino e la domenica del Corriere, dove il settimanale rimarrà per una sessantina di anni. Nello stesso anno la domenica del Corriere ha anche l'orgoglio di annunciare che la sua tiratura, iniziatasi con circa 60.000 copie nel 1899, in pochi anni è più che raddoppiata. L'avvenimento che campeggia più frequente sulle sue copertine è la guerra russo-giapponese. In febbraio i giapponesi attaccano Port Arthur, poi occupano Seoul, la capitale della Corea, e fanno della penisola il loro protettorato. Il governo russo dice che l'enorme distanza di quelle province allontana soltanto, ma non annulla, la sicura punizione che verrà data ai giapponesi. Ma il mondo ride di queste minacce. I giapponesi ora sono simpatici a tutti. E forse per questo il pubblico della Scala accoglie in malo modo Madame Butterfly di Puccini, quando la giovane protagonista giapponese si uccide e il pubblico rumoreggia. I giornali scrivono che l'opera è fiacca. Non sanno che la Butterfly diventerà una delle opere più rappresentate in tutto il repertorio melodrammatico. In marzo i cannoni giapponesi aprono il fuoco contro Vladivostok. Anche in Italia i cannoni rombano, ma per annunciare una lieta notizia. È nato l'erede al trono, si chiama Umberto, come il nonno assassinato a Monza. I giornali scrivono: la nascita di un erede sembra giungere in un momento di orgasmo della vita pubblica italiana e non può non essere appreso con gioia da quanti in Italia hanno fede nell'istituto monarchico e nell'unità del nostro paese. Il momento di orgasmo è lo sciopero generale. Vi sono violenze, morti, feriti. In molte città italiane gli anarchici di Lugano tumultuano davanti al consolato italiano, strappano lo stemma dell'Italia, lo calpestano e lo gettano nel lago. Quando l'agitazione cessa in tutta la penisola, il re, prendendo l'occasione della nascita del principe ereditario, dona 1 milione alla Cassa Nazionale per la vecchiaia degli operai. I giornali monastici esaltano il grande cuore di Vittorio Emanuele III. A Montecitorio è in discussione la legge sul riposo festivo. Con appello nominale viene respinto l'emendamento che vorrebbe estendere il riposo ai ferrovieri. Alla fine tutta la legge, benché sia stata approvata nei suoi vari articoli, è respinta con 152 voti contro 87. I weekend sono ancora lontani e anche il giorno di Ferragosto molti non possono spingersi troppo fuori città. A Milano, anzi, qualcuno scopre che è possibile un'escursione montana in pieno centro. E una copertina della domenica del Corriere mostra i gitanti sulla vetta della loro montagna di marmo, il tetto del Duomo. Godono il fresco, fanno uno spuntino e guardano le montagne vere col binocolo. A Milano, grande scalpore per il processo di Alberto Olivo. È accusato di aver ucciso la moglie e di avere squartato il cadavere, gettando i pezzi nel mare di Genova. Una imperfezione nei quesiti posti dai giurati invalida la meccanica del dibattimento. L'imputato è condannato a soli 12 giorni di detenzione. Ottiene un grande successo il libro Autopsia di un delitto. L'era scritto un giornalista del Corriere della Sera, un certo Bianchi. Ma non parla della moglie di Olivo. L'autopsia è condotta sul caso Murri. La regina Margherita va a Terracina e va a salutare l'imperatore Guglielmo II che sbarca dal suo yacht. A Kronstadt, in Russia, affonda il sommergibile Delfino. 32 marinai muoiono. Affonda il piroscafo generale Skolum davanti a New York con a bordo 1.600 escursionisti tedeschi, più di 1.000 scompaiono in mare. Il primo treno della linea Iselle-Domodossola giunge all'imbocco del tunnel Sempione, ma i treni in Italia sono ancora lenti. I direttissimi Torino-Roma e Milano-Roma viaggiano a 52-55 km orari. Mentre i treni cosiddetti omnibus non superano la media dei 14 km. Il record della velocità è omologato da quattro cronometristi svizzeri. È vinto dalla Compagnia del Nord francese con il treno di lusso Calais Méditerranée, che sulla Parigi-Amiens corre a 102 km orari. E vicino a Milano, una locomotiva abbandonata dal personale si mette in movimento e investe un treno proveniente da Roma. A un incidente ferroviario è dedicata una copertina della Domenica del Corriere in dicembre. Dice il cronista: nella varietà malinconica delle disgrazie ferroviarie, bisogna aggiungere anche l'incidente toccato al diretto Milano-Venezia, proprio nella stazione di Venezia. Il treno era arrivato. Entrò fischiando ma senza rallentare. Infatti non si sentirono funzionare i freni Westinghouse. Poi, con grande spavento di tutti, si vide la locomotiva battere i parapetti che sono al limite dei binari e precipitare giù per la scarpata, tra un fracasso assordante, ed investire la parete di fondo della stazione per entrare nel reparto bagagli e che dà nell'atrio d'entrata. Si lamentano 5 feriti. Nascono le prime polemiche sulle macchine. Con la loro mancanza di intelligenza non potranno mai, si dice, sostituirsi all'uomo. C'è chi pensa con nostalgia al cavallo. La stampa sportiva organizza un raid ippico tra Milano e Torino. 149,8 chilometri da compiersi in non meno di 16 ore e non più di 24. 27 cavalli partono dall'ippodromo di San Siro. A Torino ne arrivano in tempo massimo 24. Il primo, che ha compiuto il percorso in 18 ore, si chiama Amarillo e è montato dal signor Leo Bozzi. Per conquistare il premio, 5.000 lire e un cavallo offerto dal re, bisogna però superare la prova finale, una corsa a siepi e 8 ostacoli. Vince il francese Privat. In novembre ci sono le elezioni politiche. 2.541.327 gli elettori e 1.593.886 votanti. Vincono i ministeriali di Giolitti. A Innsbruck gli studenti italiani che chiedono il rispetto dei loro diritti sono aggrediti e malmenati. Manifestazioni anti-italiane assedia gli edifici dove gli studenti italiani sono riuniti e per difendersi i nostri ragazzi prendono le armi. Per difenderli dalla folla la polizia austriaca li arresta in massa. Tra gli arrestati vi è un giovane laureato, è il dottor Cesare Battisti.